sono delle cose molto interessanti. Questo non è un libro che è stato fatto per abbattere un partito, un politico, vari politici, è un libro che servirà agli analisti, forse anche agli storici, per ricostruire un fenomeno interessante della politica italiana, cioè con un piccolo partito nato nel 2012, alla fine del 2012, come Fratelli d'Italia, staccatosi da quello che allora si chiamava PDL, ed era il partito unificato del centrodestra che aveva messo insieme gli uomini di Fini con gli uomini di Berlusconi. Ecco, quel piccolo partito fondato da Giorgio Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Arianna Meloni e pochi altri, e pochi intimi, sia diventato un partito che ha preso il 26% alle elezioni del 2022, che oggi veleggia intorno al 30%, ed è entrato a Palazzo Chigi. Come è cresciuto, come si è sviluppato, come è cambiato, come si è ribaltato, si è autoribaltato, tradendo e segando tutte le radici della destra storica, che era una destra sociale, una destra anti-americana, una destra legalitaria, una destra anti-establishment, diventando addirittura, prima di vincere le elezioni, una destra pro-establishment, filo-americana, anzi spalmata, schiacciata sugli americani, indipendentemente dalla presidenza di Biden o di Trump, antilegalitaria e antisociale. Il tutto sotto la direzione di un unico capo, che è una donna, che diciamo dirige il traffico di questa ciurma che si ritrova accanto, con un piglio molto deciso, trattando i suoi come secondo me meritano, cioè spesso e volentieri a pesce in faccia, e dimostrando una capacità di mimetismo, ma anche di fiuto di, come dire, il vento, che spiega le ragioni per cui è riuscita a mettere nel sacco tutti gli altri pretendenti del centrodestra, mangiandosi vivo prima Salvini e poi quello che restava di Forza Italia, pieno di retroscena naturalmente. Poi immaginate un partito che discute al suo interno liberamente, senza freni e senza rete, di quello che succedeva nel governo Gentiloni, poi le elezioni boom del 2019 con la stravittoria dei 5 Stelle, il grande successo della Lega, il dimezzamento dei voti di Forza Italia e del PD renziano, la nascita del governo cosiddetto giallo-verde, con Salvini che abbandona il centrodestra per allearsi con i 5 Stelle, la caduta del governo Conte, le speranze di Salvini di andare a votare e di vincere le elezioni, di andare al governo da solo con pieni poteri, come padeggiava nei comizi dell'estate 2019, il fallimento totale di quel progetto e la nascita del governo Conte 2, la pandemia, le convulsioni schizofreniche delle tre destre durante la pandemia, tra negazionismi e bipolarismi clinici, proprio chiudere tutto, aprire tutto, vaccini sì, vaccini no, mascherine sì, mascherine no, la caduta del governo Conte 2 per mano di Renzi, la nascita del governo Draghi, che è la vera, diciamo, il vero terno al lotto vinto da Giorgia Meloni, che incredibilmente, grazie alla stupidità di Grillo, di Enrico Letta e di Speranza, fu lasciata.
Spesso ci curiamo nell'idea di vivere nella culla della civiltà che è l'Europa, ci dimentichiamo, a proposito delle merde che vengono date ai giornalisti, che noi siamo in un continente che ha visto morire 5 giornalisti negli ultimi anni, Daphne Caruana Galizia, della Rai Olanda, 2 nell'est Europa, 1 in Grecia, che stavano indagando sui rapporti tra politica e criminalità organizzata, sono stati uccisi ancora oggi a distanza di anni, non sono stati trovati colpevoli, erano delle merde anche quelli probabilmente, se ci fossero state delle chat. E poi noi viviamo in un paese, questo non lo diciamo a caso, ma lo diciamo attraverso delle associazioni che monitorano lo stato dell'informazione del nostro paese, siamo il paese che ha il record di politici che denunciano i giornalisti. Noi abbiamo una lista di denunce che non finiscono più, ma insomma siamo stati, noi alle volte abbiamo forse anche addirittura un record mondiale storico. C'è un intero partito, Fratelli d'Italia, che ha querelato il nostro inviato Giorgio Motta, il sottoscritto, perché abbiamo parlato dell'infiltrazione della mafia all'interno dei partiti, e addirittura si lamentano di un fatto, si lamentano che, di una frase che abbiamo detto in una puntata, penso di 2 anni fa addirittura, cioè che negli ultimi anni, nel momento in cui è cresciuto il partito dei Fratelli d'Italia, la maggior parte degli arrestati erano, per motivi di mafia, erano del partito dei Fratelli d'Italia. Ora, ci hanno contestato questa frase, hanno detto che non era vera, ma nel motivo dell'atto di citazione poi dicono di essersi rivolti a una società esterna per contare, cioè non sapevano neanche loro quanti erano arrestati del partito, questo già è singolare. Poi alla fine hanno detto, ci hanno denunciato, perché invece della maggioranza erano solo il 20% di quelli arrestati. Erano contenti loro che c'erano il 20% di arrestati in mafia, io non sarei contento al posto loro. Il problema è che hanno pure sbagliato la contabilità, perché per annacquare il dato, come spesso accade, hanno allargato anche agli indagati, ai consigli, agli stecini che via dicendo. Quindi questo poi lo vedremo in fase di giudizio. Ma è il primo caso che un intero partito addirittura denunci una trasmissione. E poi hanno scelto, non so perché, il collegio di Salerno, perché non per quale motivo, non so se c'è Ciria di mezzo, bisognerebbe capire.
Ma non fa il giudice.
Però la cosa interessante è qual è? Che non c'è solo il partito, che è il principale partito di governo, quello che ha espresso anche i dirigenti, ma negli Stati Uniti i consorzi come si dice sono stati premiati con il Pulitzer, qui adesso rischierebbero il carcere. Già questo fa capire che c'è qualcosa che forse non funziona nel nostro paese. Poi c'è il divieto di pubblicare i nomi degli arrestati all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare. Ora, questo è il nome del segreto, la presunzione di innocenza. Chi è che non è a favore della presunzione di innocenza? Io ho 200 querele, no? Io so che non, tu penso che forse ce n'è di più perché vuol dire tu. E quindi siamo tutti a favore della presunzione di innocenza. Il problema è che chi ha pensato a questa legge lo fa evocando il segreto. Il segreto, lo sappiamo, rimane solo nella testa di chi l'ha pensata questa legge. Il segreto può diventare, e a questo serve l'informazione, uno strumento di ricatto nei confronti della persona arrestata. Perché se quella persona ha a che fare con la cosa pubblica, gestisce cose pubbliche, alla fine quell'informazione può diventare, se in possesso di poche persone, una sola persona, uno strumento di ricatto nei confronti di questa persona. Uno dice, vabbè, devi aspettare il processo, poi ci sarà la disclosure. No, vedi. E niente, perché dal 1 gennaio è entrata in vigore la cartaggia sul meccanismo di procedibilità, che consente, quando un processo per alcuni dei reati che impattano sulla collettività dura più di 2 anni in corte d'appello, 1 anno in Cassazione, l'imputato può adire all'improcedibilità, uscire definitivamente dal processo, e quello che pochi sanno è che la legge gli consente anche di rendersi invisibile alla collettività. Il suo nome sparisce, si mettono X e Y, c'è la desertificazione dell'informazione, e noi, anche se abbiamo subito delle scelte che non sono state giudicate dal punto di vista giudiziario, ma hanno condizionato la nostra vita, non lo sapremo. Non sapremo né il reato né il nome di chi l'ha commesso quel fatto. Ci svegliamo in questi giorni in un mondo migliore senza aver fatto un cazzo nel retaggio in questo mondo migliore.
L'elemento più interessante che ho cercato di raccontare nel libro, e spero sia andato fuori, è quello che diceva anche Marco prima, è il fatto che Fratelli d'Italia passa ad essere, nel percorso dal 2018, 2017 al 2024, passa ad essere un piccolissimo partito del 4%, essere un partito del 30%, e quindi questo comporta, non necessariamente, ma nella loro, diciamo, crescita politica, un cambio di idee su qualsiasi cosa, su praticamente tutto, tranne forse, diciamo, l'unica cosa su cui sono sempre d'accordo sono gli insulti a Salvini e una certa ossessione per i giornalisti, gli intellettuali e come dire, gli altri poteri dello Stato. E quindi a me è sembrato interessante che ci fosse una faccia pubblica di Giorgia Meloni e dei suoi dirigenti di partito e una faccia, diciamo, in chat, diciamo, tra virgolette, privata, che diceva esattamente il contrario. E questo lo si è visto, si vede su molti temi. Per esempio, appunto, dicevo, sul rapporto con gli alleati. Giorgia Meloni tutti i giorni fa una battuta quando escono gli articoli sui giornali, retroscena sui giornali che descrivono il suo rapporto piuttosto conflittuale con Salvini. Lei poi, periodicamente, va in conferenza stampa, quando le fa, o fa delle dichiarazioni pubbliche dicendo, ma guardate, sono tutte fesserie, io la mattina, quando leggo queste cose, mi scambio messaggi con Salvini e ci ridiamo su tutte queste castronerie. Poi però si scopre che mentre si scambia messaggi con Salvini, sempre sul suo stesso telefono, gli dà dice che la Lega è un partito senza onore, e oppure, per dire, lo percula, scusate il termine, sui treni in ritardo. E questo si vede appunto non solo nella politica interna, ma che lo ritengono sostanzialmente un leader fondamentalmente inaffidabile, ma anche sulla politica estera. Quindi io dedico tutto un capitolo, il secondo, sui rapporti tra Salvini e la Russia. Ci sono state alcune inchieste che poi sono state archiviate, in cui però ci sono degli elementi politici interessanti. A un certo punto Giorgia Meloni dice, per spiegare la differenza tra la politica estera di Fratelli d'Italia e quella della Lega, dice, noi siamo sempre dalla parte dell'interesse nazionale, è diverso da appecoronarsi, lei usa questo termine testuale, a volte alla Russia di Putin, a volte agli Stati Uniti, e fare in alternativa il fan di Putin o il cowboy di Trump. Questo è interessante perché Salvini è il suo vice premier che ancora oggi fa il controcanto anche sulla politica estera.
Io volevo chiedere a tutti e tre che cosa intravedete rispetto al metodo fascista che veniva utilizzato anche 100 anni fa nei confronti degli intellettuali. Se ci sono delle analogie, secondo voi?
Il metodo fascista, personalmente non vedo nessun metodo fascista. Il fascismo l'ho studiato, cioè mi ci sono laureato in storia contemporanea. Il fascismo è una cosa drammatica, sanguinosa, tragica, è una tragedia nazionale. Questa è la farsa della farsa del fascismo, è una farsa al quadrato, perché la farsa del fascismo è stato il ventennio berlusconiano, che era una commedia di B-movie ispirata al fascismo. Questa è la farsa della farsa, perché al posto dei berlusconiani ci sono le terze file, mentre almeno prima c'erano le prime file. L'ho visto, non farei paragoni storici impropri, esattamente come paragonare Putin al Terzo Reich è una bestemmia. Paragonare questi cialtroni al fascismo significa bestemmiare contro chi ci è morto sotto il fascismo, per le manganellate, per le leggi razziali, per la guerra, eccetera, eccetera. Questi sono, come diceva Sigfrido, intolleranti ai controlli. Ma io purtroppo nella nostra lunga carriera ne abbiamo conosciuti tanti. Io vorrei ricordare quando Repubblica chiese la chiusura di Report perché aveva fatto un servizio sugli effetti avversi di certi vaccini. Cioè, stiamo attenti a dare patenti a destra e a sinistra, perché l'insofferenza ai controlli e all'informazione genuina, che poi a chi tocca tocca, salvo rare eccezioni, accomuna gran parte del fronte politico. Quindi il fascismo teniamocelo per quando ne vedremo veramente delle vestigia, e denunciamo le cose gravissime che fanno questi, ma chiamandole con il loro nome, perché chiamandole con nome sbagliato rischiamo di fare quella lupo al lupo che poi, quando veramente ci fosse bisogno di un allarme, non scatterebbe più da parte di nessuno.
Radio Gaia Italia.com